Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, la grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti voi. Eleviamo ancora la nostra anima, come abbiamo cantato, al Signore.
Dalla seconda lettera di San Pietro Apostolo, capitolo 1, versetti dal 12 al 15. Penso perciò di rammentarvi, fratelli, sempre queste cose, benché le sappiate e siate stabili nella verità che possedete. Io credo giusto, finché vivo in questa tenda, di tenervi desti con le mie esortazioni, sapendo che presto dovrò lasciare questa mia tenda, come mi ha fatto intendere anche il Signore nostro Gesù Cristo. E procurerò che anche dopo la mia partenza voi abbiate a ricordarvi queste cose. Parola di Dio.
Abbiamo pochi versetti, ma effettivamente questi versetti dal 12 al 15 danno la ragione della lettera e la descrivono, la indicano come un testamento. Come ricordavo forse all'inizio, iniziando la lettura della lettera, ha questo carattere questa lettera ed è anche un genere molto diffuso. Noi ne abbiamo tanti testamenti, abbiamo dei testamenti dentro la scrittura stessa. Tutto il libro del Deuteronomio si presenta come un testamento di Mosè prima di morire, ma anche i discorsi dell'ultima cena raccolti nel Vangelo di Giovanni si presentano come un testamento in cui si prevede il futuro anche. E poi abbiamo dei libri interi anche, ecco, fuori dalla scrittura, che sono proprio il testamento di Mosè, il testamento di Levi, ecco, vari tipi di testamenti. È un genere molto importante che consente di guardare in avanti verso il futuro, anche perché si presuppone che chi sta morendo ha una visione anche profetica, soprattutto i personaggi molto importanti guardano in avanti e vedono il futuro. Ecco, sia questo vale in ogni caso, sia che si ritenga che questa lettera, che è molto particolare, come diciamo fin dall'inizio, sia di Pietro, e sono credo pochi che pensano così, aveva già dei dubbi già nell'antichità, Girolamo, eccetera. Però è molto significativo anche chi pensa che sia di un'altra mano, perché si presenta come uno che vuole difendere, aggiornare e difendere il pensiero di Pietro. Non è che si presenta con un suo pensiero, quindi è estremamente significativo in ogni caso. Ecco, vi lascio la parola su questi versetti.
E come diceva Giovanni Paolo, è un invito a essere sempre in movimento con la fede, con le proprie opere. Difatti dice: tenervi desto con le mie esortazioni. Allora mi sembrava che ci fosse un parallelo con il Vangelo che abbiamo letto, del giovane ricco, che anche lui chiede consiglio a Gesù e per entrare nella vita eterna. Dice: queste cose le faccio già. Dice: bene, fai questo, fai anche quest'altro. E anche questa è un'esortazione a cambiare, a mettersi in gioco, a cambiare la propria vita, a aggiornarsi.
Aggiungo poco, ma è molto bello che siano queste le parole di un padre verso i suoi figli della fede. E il suo compito per tutta la vita, dal momento in cui li ha generati alla fede, è quello di ricordare le cose di cui ha parlato. E e cioè di rendere sempre più salda la loro chiamata e la scelta, l'elezione che Dio ha fatto di loro. E questo non soltanto finché è nel corpo, ma addirittura dice: procurerò che anche dopo la mia partenza voi abbiate a ricordarvi di queste cose. Quindi per sempre, ma come non lo so, non so se pensando di mandare qualcuno o se pensa già che dall'aldilà potrà continuare ad agire sui suoi figli. Io credo così comunque.
E sicuramente, come è stato comunque anche anticipato all'inizio, è sicuramente un testamento, e perché è molto pressante qui l'esortazione, perché Pietro sottolinea due volte, chi ha scritto sottolinea comunque due volte, intanto il ricordare, e sembra anche un po' rivolto a quello che a quelli che si erano dimenticati del loro battesimo nel brano precedente, versetti precedenti, e anche il richiamo a questa due volte a questa tenda, che è il corpo che lascerà, insomma la vita che lascerà, rende ancora più, diciamo, più sicuramente più emozionante, ma più carico, più esortativo ancora questa esortazione a ricordare le parole, perché lui dice le avete già, se siete già stabili, però l'importanza del ricordo, come a dire che cioè, quello che si conosce man mano, anche se si dimentica, si stabilizza, necessita continuamente di essere ricordato, perché può anche suggerire volta per volta, come dire, riflessioni, pensieri nuovi, diversi, partendo comunque sempre dalle stesse parole.
San Pietro, diciamo che paragona quella che è la vita terrena all'abitare in una tenda, che di per sé è anche un'immagine biblica per indicare il corpo, come tutti sappiamo. L'autore parla di una salvezza che dovrà manifestarsi dopo, naturalmente, che avremo abbandonato questa tenda, come ingresso nel regno eterno che appartiene al Signore nostro e Salvatore Gesù Cristo. L'immagine della tenda richiama anche in Paolo il carattere provvisorio ed itinerante dell'esistenza umana. Nella seconda lettera ai Corinti, al capitolo 5, Paolo stesso esprime in modo chiaro il suo parere sul valore di questa tenda terrena, che egli chiama anche dimora. E al capitolo 5 dice: sappiamo infatti che quando sarà distrutta la nostra dimora terrena, che è una tenda, riceviamo da Dio un'abitazione, una dimora non costruita da mani d'uomo, eterna nei cieli. E a questo punto, più avanti, Paolo dice che preferirebbe andare in esilio, cioè distaccarsi dal corpo, da questa tenda, e abitare presso il Signore. Perciò, dice, sia abitando nel corpo, sia andando in esilio, ci sforziamo di essere graditi al Signore Gesù.
Proprio perché il problema del ritardo della parusia è uno dei problemi per cui esiste questo scritto, cioè lo scopo della lettera sembra proprio essere quello di mettere in guardia dai falsi profeti o falsi dottori, oppure i beffardi che irridono la promessa della parusia. Qui si esprime uno dei problemi molto grandi, cioè che gli apostoli moriranno, sanno di dover morire. E a me questo, così dopo aver anche meditato sul Vangelo, sui discorsi escatologici, mi fa pensare che a un certo punto, appunto, anche ho riletto in parallelo anche le ultime parole di Paolo nella seconda a Timoteo, dice: il Signore mi ha rivelato che dovrà lasciare questa mia tenda. Questa è una grande, deve essere stata una grande, insomma, un grande travaglio per i primi che si aspettavano la venuta imminente del Signore. E fosse anche un discepolo di Pietro, che scrive con l'autorità dell'apostolo in forma appunto di testamento, come è stato detto molto bene, per ricordare ai discepoli, questo dà ancora più forza. È come se lui dicesse: me l'ha rivelato il Signore, cioè fa parte del disegno del Signore che noi non resteremo in vita per il suo ritorno, però voi restatene certi, cioè le spiegazioni riguardo alla parusia che darà più avanti, e proprio dice: il Signore mi ha fatto intendere che lascerò questa tenda. Mi sembra non una rivelazione, diciamo, solo privata riguardo alla sua persona, ma qualcosa di più, un po' come si ha un eco un po' in tutti gli scritti del Nuovo Testamento, come anche alla fine di Giovanni: se io voglio che egli rimanga finché io venga, che importa a te? Poi c'è la glossa, però non gli aveva detto che non sarebbe morto, ma evidentemente è stata una grande problematica, insomma, quella di non vedere il ritorno del Signore imminente. Voglio dire, anche nella vita degli apostoli, della prima generazione.
E qui Pietro fa ciò che Gesù gli aveva affidato: quando sarai ritornato, conferma i tuoi fratelli. E prima lui aveva già un po' intuito, appunto lo dice la lettera, che forse, ecco, stava per lasciare la tenda, e quindi fa questo, appunto, testamento, questo compito che il Signore gli aveva dato di confermare i suoi fratelli. E così anche, appunto, aveva alato un po' questi passi paralleli, così Mosè, quando continuamente ricordatevi di questo cammino, mi sembrava così, che letteralmente può essere tradotta così: facciate memoria di queste cose. È molto più bello, molto più intenso. Fate memoria, ecco, di questo che vi ho detto, di questo che ho scritto. Ecco, e Gesù dice che comunque questo dono viene dallo Spirito Santo, perché dice, prima appunto promette lo Spirito Santo, che vi insegnerà ogni cosa, ecco, e ricorderà. Ecco, voi farete memoria di tutto ciò che il Signore ha detto. Ecco. E però c'è un grande rischio, l'abbiamo già visto al versetto 9, che è stato già richiamato, quello dell'oblio. Ecco, l'oblio proprio veramente di tutto ciò che è stato insegnato della conoscenza di Gesù, l'oblio rende ciechi. Ecco, c'è così che gli occhi così che non vedono. E questo invece la memoria, ecco, rende continuamente presente quello che è stato detto, quello che è stato vissuto e quello che è stato insegnato. Ecco, c'è un grande rischio, se non lo Spirito Santo che fa ricordare le cose.
Al capitolo 3, primo versetto, dice: questa, o carissimi, è già la seconda lettera che vi scrivo, e in tutte e due, con i miei avvertimenti, cerco di ridestare in voi il giusto modo di pensare, perché vi ricordiate delle parole già dette dai santi profeti e del precetto del Signore e Salvatore che gli apostoli vi hanno trasmesso. Sì, pensavo che Pietro, o chi per lui, vuole dare fondamento alla sua, cioè, appunto, lui si è presentato come apostole, servo di Cristo, e poi dirà che è testimone oculare, che ha visto sul monte la gloria e ha udito la voce del Padre. Poi dice ancora: abbiamo solidissima la parola dei profeti, e quindi si pensava che questo ricordare anche dopo il suo esodo consiste, questo ricordo, questo risvegliare il ricordo nella Chiesa, in questa Chiesa, perché c'è il rischio appunto di falsi maestri e falsi profeti che possono fare deviare il pensiero della comunità, ma è attraverso appunto il ricordo della parola, sia della parola dei profeti, sia della testimonianza degli apostoli, quello che hanno visto e trasmesso, che continua, perché la parola rimane.
Se il tema di questi versetti, ma forse di tutta la lettera, è quello del ricordo, o quello di far ricordare, dall'altro lato c'è il problema della dimenticanza. E il versetto 9 dice: avete dimenticato, ha dimenticato la purificazione dei suoi vecchi peccati. Quindi c'è, per contraltare questa dimenticanza, da dove si è venuti, e quindi la necessità di ricordare la propria origine e dove invece siamo stati portati. Ma soprattutto al versetto 8 dice: perché queste cose sono presenti in voi, abbondano, non vi rendano né pigri né infruttuosi nella conoscenza del nostro Signore Gesù Cristo. Quindi c'è il problema del ricordo finalizzato alla conoscenza del Signore Gesù. Ecco. E secondo me si identifica in quella che è la funzione della guida. La funzione delle guide è proprio quella di far ricordare, fare ricordare le opere del Signore e far ricordare da dove si è venuti e far ricordare che solo così si può conoscere il Signore.
Effettivamente noi abbiamo gli scritti e li consideriamo, secondo tutta la tradizione, come parola di Dio, quindi che ci parlano. Però possiamo notare, pensavo adesso, come i nostri commenti non possono staccarsi dal fatto che questi scritti sono legati al tempo e alle persone. Quindi ci dobbiamo sempre interrogare, ecco, su cosa voleva dire a quel tempo. C'è una dimensione spirituale per cui la parola parla a ciascuno, ecco, nel momento in cui si trova. Ma non si può mai totalmente separare questo dalla considerazione che è un ricordo ed è legata a delle testimonianze storiche. È stato certamente un enorme problema, cioè fino a che la prima generazione, noi diciamo gli apostoli, ma non erano solo i dodici, la prima generazione era viva, quelli che hanno avuto un rapporto con Gesù più o meno stretto erano ancora vivi. Gli scritti erano del tutto secondari, non si dice che non esistevano scritti, ma gli scritti erano probabilmente, se c'è quello che c'era, era un servizio alla testimonianza orale e personale. E poi quando la prima generazione se n'è andata, e poi quando la seconda generazione, cioè quelli che hanno conosciuto i discepoli, se ne sono andati anche loro, se ne stanno per andare, le cose cambiano molto, molto, molto sotto questo aspetto, gli scritti diventano fondamentali e abbiamo un esempio qui di questa preoccupazione, anche se fosse di Pietro, se, come diceva Sara prima, se non è di Pietro di sua mano è ancora più forte la cosa in un certo senso. Questo non ha a che fare, vorrei precisare, col problema dei falsi. Il problema dei falsi esisteva anche quando gli apostoli erano vivi, lo dice Paolo nelle sue lettere, qualcuno che scriveva lettere. Una cosa sono i falsi, e non è sempre facile distinguere, e un'altra cosa sono quelli che chiamiamo pseudepigrafi, cioè sono scritti che aggiornano il pensiero, difendono il pensiero dell'apostolo. Cosa direbbe Pietro oggi? Che è una forma risaputa e si deve presupporre che i contemporanei che leggevano sapevano bene che non era di, ma ammesso che sia così, potrebbe essere anche di Pietro stesso, ma a parte questo punto mi sembra estremamente significativo questa consapevolezza è andata molto avanti. Per esempio, se ho in mente in questo momento, pensavo a Ireneo, non so se avete letto, si leggeva il suo grande opera, l'Adversus Hereses, e lì lui siamo nel terzo secolo, quindi molto avanti, e lui ricorda, Ireneo si presenta come discepolo di Policarpo, e Policarpo a sua volta si presenta come discepolo di Giovanni, a Smirne, Policarpo e a Smirne. Quindi Ireneo ancora descrive, attesta quello che diceva Policarpo di Giovanni, che non è poi Gesù, bisogna andare ancora più indietro, come era fatto, dove si sedeva nell'assemblea, il tono della voce, dice così, ricordando quello che diceva Policarpo di Giovanni, il senso cioè dell'importanza dei testimoni o dei loro discepoli è stato molto vivo per molto tempo. Però il problema, credo anch'io, centrale nel fatto che la prima generazione se ne va, la seconda se ne va, è il fatto che la parusia non è avvenuta. E questo è un fatto enorme e qui lo vediamo, perché subito dopo vedremo che questo è il problema, e anche il testo che adesso, che è molto significativo, citato da Marian, cioè il capitolo terzo, spiega molto bene il problema centrale della lettera. Ecco, Verranno prevede, in realtà chi scrive probabilmente ce l'ha davanti, quelli che dicono così. Qui il Pietro prevede, quindi non è del tempo di Pietro, ma è dopo, che ci saranno quelli che dicono così, che insegneranno così, e per questo allora si scrive questa lettera, che è fedele al pensiero di Pietro, magari lo riproduce anche, perché ci possono essere brani che riproducono, ammesso appunto che non sia sua, questo non significa che non sia il pensiero dell'apostolo. Ecco, detto questo, è interessante anche il testo citato da Andrea prima, però non voglio insistere, a Seconda Corinzi, capitolo quinto, i primi versetti, no? Perché sono immagini diffusissime nel mondo greco, nella letteratura, cioè la morte indicata come l'esistenza terrena, l'esistenza indicata come l'esistenza in una tenda, il corpo è una tenda, quindi è una dimora provvisoria. E poi appunto si tratta di lasciare questa tenda. È interessante, adesso bisognerebbe esaminarlo meglio, la seconda lettera dei Corinzi attesta anche la correzione, cioè il modo in cui questi concetti, queste immagini sono utilizzate, che erano assolutamente comuni, ecco, per esempio da Paolo, il quale lì la traduzione è un problema in quel testo là, non ha capito bene, ma lì c'è una critica, perché Paolo dice subito nei versetti successivi a quelli letti che spiega perché noi stiamo male, cioè perché noi soffriamo. Perché soffriamo? Il motivo per cui soffriamo qual è? Dice Paolo. E noi soffriamo perché vogliamo essere rivestiti, che non vuol dire che il traduttore dice che non soffriamo perché non vogliamo essere spogliati ma rivestiti, come se Paolo dicesse che soffriamo perché non vogliamo morire. Non vuol dire questo, non ha capito. Paolo vuol dire, per i greci la sofferenza consiste nel fatto che siamo nel corpo, quindi bisogna liberarsi dal corpo, lasciare questa tenda. Paolo dice no, noi soffriamo non perché vogliamo liberarci dal corpo, ma perché vogliamo essere rivestiti di un corpo diverso. Questo è il senso della nostra sofferenza. Noi aspiriamo, qui c'è tutta la speranza biblica, diciamo, la speranza ebraica. Noi speriamo di essere rivestiti di una nuova dimora, con tutto il discorso che ci dava prima Andrea, cioè mentre si dispa questa dimora, contemporaneamente, anzi proprio in conseguenza delle sofferenze nostre qui, ecco, si costruisce una dimora celeste. Ringraziamo il Signore che ci fa sempre ricordare, ci dà la grazia di fare memoria sempre con gli scritti degli Apostoli. Preghiamo per questo, per tutte le chiese. Diciamo, ascoltaci Signore.
Ascoltaci Signore. Preghiamo dunque per tutte le chiese, in particolare per i pastori della Chiesa, per Papa Francesco, per tutti i vescovi, perché siano capaci di ricordare i doni ricevuti e perché ammoniscano e stimolino i cristiani loro affidati a una coerenza di vita e diano testimonianza di questa coerenza al Vangelo. Preghiamo.
Ascoltaci, o Signore.
Per i tanti, tantissimi che hanno perso la fede del loro battesimo, la pratica dei sacramenti, anche a causa degli scandali dei cristiani, dei pastori della Chiesa, perché il Signore che tutto può li riattiri a sé, preghiamo.
Ascoltaci, o Signore.
Preghiamo per chi piange e geme a causa della povertà, della miseria, della violenza, per quanti vivono in contesti di guerra, per chi piange i propri morti, per chi è disperato, perché il Signore oggi a nessuno faccia mancare l'aiuto necessario, preghiamo.
Ascoltaci, Signore.
Per coloro che hanno in mano il potere economico, politico, militare, perché il Signore converta i loro cuori a pensieri di pace, preghiamo.
Ascoltaci, Signore.
Preghiamo per la nostra comunità, per quanti in essi sono più nella prova della malattia. Preghiamo per le scelte che ci stanno davanti, in particolare la scelta del superiore del ramo maschile. Preghiamo.
Ascoltaci, Signore.
Preghiamo perché, così come dice il Salmo, una generazione narra all'altra le tue opere, annuncia le tue meraviglie. Preghiamo per le famiglie, anche le più disgregate, perché ci sia sempre qualcuno che annunci. Preghiamo.
Ascoltaci, Signore. Per tutte le altre intenzioni, ancora per i nostri ammalati, preghiamo per i morenti in questo momento, soprattutto chi ha più bisogno di fede, per chi è disperato, per i morti di queste ore. Preghiamo. Ascolta, Dio, le nostre preghiere e noi ti rivolgiamo nel nome del tuo Figlio, il Signore Gesù. Egli vive e regna nei secoli dei secoli.